Fratelli e sorelle, siamo nuovamente qua ed è una cosa molto bella, grazie al Signore che ci fa compiere il suo percorso, che non deve essere un percorso quando fai un passo e poi ti trovi sempre lì, come quei corridori delle biciclette, sapete quelle che fanno, ma sono sempre nello stesso posto, cioè non vanno avanti, no? E invece il senso e la motivazione che il Signore ci lascia in vita è proprio perché noi possiamo compiere questo percorso di purificazione, di comprensione, di capire veramente fino in fondo chi ci ha chiamati, chi è che ci ha chiamati e perché ci ha chiamati. E questo è molto importante. Vediamo cosa ha da dirci ancora la parola del Signore questa mattina. Allora, io leggerei, allora, leggiamo la prima lettera a Timoteo, del capitolo 1. Volontari? Dalle nostre parti, nella mia scuola c'era scritto volontari senza catene. Rosa, no, cioè hai la Diodati, la nuova Diodati? Allora facciamo leggere un altro, o per uno.
Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per comando di Dio, nostro Salvatore del Signore Gesù Cristo, nostra speranza, a Timoteo, mio vero figlio, nella fede. Grazia, misericordia e pace da Dio, nostro Padre, e da Cristo Gesù, nostro Signore. Come ti esortai quando andai in Macedonia, rimani in Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali producono controversie piuttosto che l'opera di Dio, che è fondata sulla fede. Ora il fine del comandamento è l'amore, che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. Alcuni, essendosi sviati da queste cose, si sono rivolti a discorsi vani e, volendo essere dottori della legge, non comprendono né le cose che dicono né quello che affermano. Or noi sappiamo che la legge è buona, se uno la usa legittimamente. Sapendo questo, che la legge non è stata istituita per il giusto, ma per gli empi e i ribelli, per i malvagi e i peccatori, per gli scellerati e i profani, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per gli omosessuali, per i rapitori, per i falsi, per gli spergiuri e per qualsiasi altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo l'Evangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato. E rendo grazie a Cristo nostro Signore, che mi fortifica, perché mi ha ritenuto degno di fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima era un bestemmiatore, un persecutore ed un violento, ma mi è stata fatta misericordia, perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità. Così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me, per primo, tutta la sua clemenza, per essere di esempio a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. Ora al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio sapiente, sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Qui c'è un Paolo che parla e diciamo, si accorda un po' con le parole che ho detto all'inizio, no? C'è un Paolo che si rende conto di aver fatto un percorso completamente nuovo, diverso. Si rende conto che lui era un bestemmiatore, che era un persecutore, che era un violento, che era tutta questa serie di cose qui. Ma poi dice: io feci queste cose perché ero ignorante. E quindi sapete, tante volte si fanno delle cose spinti dalla nostra ignoranza, dalla nostra carnalità, perché quello è il problema. Il fatto di cercare di far morire l'uomo vecchio, quello è il problema. E se tu hai questi problemi, cioè continuerai a stare in ansia, no? Per un motivo, per un altro ancora. Però questo è una prima riflessione, una delle prime letture. Poi vi ricorderete bene, non voglio farveli, vi ricorderete bene, ma per i più giovani magari potremmo anche cercare di farvi capire, c'è una profezia nel libro di Daniele, al capitolo 2, vi faccio io una piccola, no, però andate pure al capitolo 2, perché è una cosa molto importante che riguarda non solo i regni del mondo, ma anche quello a venire. Allora, capitolo 2, praticamente dovremmo leggere dal 37 al 49. Facciamo così, non, lasciamo perdere quando parte la storia del re Nabucodonosor che fa questo sogno terribile, tanto per intenderci, perché sogna questa statua enorme, ma nessuno sa, cioè era spaventato perché lui non sapeva. Dice: ma chi? Cioè, questa statua? Allora chiama i suoi magi e maghi e incantatori e dice: io voglio sapere che cosa ho sognato. E il mago dice: scusa, ma per sapere cosa hai sognato, dice: o re, dice, nessuno può dirti una cosa del genere. Tu dici, raccontaci prima cosa hai sognato e poi noi ti daremo l'interpretazione del sogno. Allora il re aveva deciso di mettere la morte a tutti, dice: allora voi non siete buoni a niente, non siete dei veri maghi, non siete dei veri indovini, non siete, sai, i caldei, tutte queste persone qua che in Babilonia erano famosi per questo motivo. E poi a un certo punto si presenta Daniele, proprio per evitare che venissero sterminati tutti, e anche lui ha rischiato la sua vita. Ed è un momento importante, perché guardate che Daniele non aveva la soluzione del sogno che ha avuto, ma è andato davanti al re di Babilonia e gli ha detto: non ti preoccupare, perché il segreto di cui il re ha chiesto l'interpretazione non può essere spiegato né da saggi, né da astrologi, né da maghi, né da indovini, ma c'è un Dio nel cielo che rivela i segreti ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor ciò che avverrà negli ultimi giorni. E poi parte, no, guarda che ci va a coraggio, questa è la cosa della fede. Cioè Daniele si è presentato là, lui non aveva la soluzione, ma lui conosceva il Signore e ha posto tutta la fiducia in questo. E poi c'è il sogno di per sé, ve lo racconto io per non disperderci. Nabucodonosor sogna questa statua enorme, no? Con la testa d'oro, no? Con le braccia e il petto di argento, no? Poi man mano il ventre di bronzo, le gambe di ferro e l'ultima parte, le dita mezze di ferro e mezze di argilla molle, però non l'argilla che cuoci nel forno, che sono due sostanze che non si possono amalgamare tra di loro. A questo punto, cioè, lui è rimasto spaventato, dice, ma è... E allora a questo punto Daniele prega il Signore e il Signore gli rivela il sogno, e gli dice esattamente di cosa si tratta. Torna dal re e e dice questo, che ci saranno tutti questi imperi, regni, a partire da lui, dice, tu sei la testa d'oro, quindi da parte da quel momento, non quelli che ci sono prima. Da Babilonia in avanti, in combinazione col momento il popolo di Israele era schiavo in Babilonia, quindi il popolo di Israele è sempre in relazione con le nazioni, quindi era Babilonia. Poi sappiamo che dopo di lui venne un altro regno meno importante, sappiamo che Ciro ha sconfitto poi i babilonesi e anche lui ha conquistato tutta la sua parte, poi a Ciro si sussegue Alessandro, ad Alessandro poi il regno romano, l'impero romano, che è paragonabile al ferro, eccetera eccetera, e poi alla fine vediamo che l'ultimo regno, che è questo che io ritengo attuale, perché in parte di ferro e l'altra parte è fatto di molla d'argilla, la democrazia. E però che cosa vede il profeta? Che cosa sogna Nabucodonosor? Sogna una pietruzza che si stacca senza che nessuno l'abbia toccata, senza opera di mano d'uomo. Scende questa pietruzza, colpisce la statua, questa statua si frantuma in mille pezzi, diventa come la pula che poi va nel vento, si dissolve praticamente. E dice questo, che questa pietruzza che si è staccata diventerà un regno che non avrà mai fine. Mentre tutti questi regni passano, no? Governi, regni passano, questo qua, che non è umano, dura per l'eternità. Ecco, questo è un po' il regno nel quale noi speriamo. Quindi adesso vi ho fatto il riassunto, è inutile che andiamo a leggere. E poi c'è ancora in Matteo 7, lo leggo io perché è un versetto solo, comunque vi ricorderete la frase: non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con i piedi e poi si rivoltino per sbranarvi. Chiaro? Forse. Poi andiamo agli Atti degli Apostoli, al capitolo 24, i versetti che vanno dal 14 al 16. Vogliamo leggere qualcuno? Facciamo leggere Giovanni, Davide, se è qua già pronto.
Ma questo ti confesso che, secondo la via che essi chiamano setta, io servo così il Dio dei padri, credendo tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti, avendo in Dio la speranza che anch'essi condividono che vi sarà una risurrezione dei morti, tanto dei giusti che degli ingiusti. Per questo io mi sforzo di avere continuamente una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini.
Grazie. Beh, allora... Ma questo ti confesso, che secondo la via, qui non chiama, noi siamo la nuova religione, noi siamo la via, che essi chiamano setta, gli altri la chiamavano setta. Io servo l'Iddio dei padri, credendo a tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti, quindi non abolisce niente delle sue radici e niente dell'ebraismo, rimane lì. Avendo in Dio speranza che anche essi condividano e vi sarà una risurrezione, dice, loro sanno e anche loro condividono che vi sarà una risurrezione dei morti, tanto dei giusti che degli ingiusti. E questo te la dice lunga. E noi sappiamo che chi è risuscitato, poi lo dice anche a Daniele, beati coloro che... No? che sono son coloro che sono stati salvati, perché fa una netta differenza per i giusti, che erediteranno non solo la terra ma la vita eterna, e gli ingiusti una perdizione eterna. E questo non dobbiamo dimenticarlo, non dobbiamo pensare che noi che abbiamo creduto saremmo salvati e chi non ha creduto invece ha finito di muore, no? La morte è solo un'illusione, non muore, il suo verme non morirà mai, mai, e saranno divorati dal fuoco eterno, cioè dalla separazione eterna da Dio. Questo è chiaro, è scritto, non possiamo dire ciò che non è scritto, se no non avrebbe senso niente. Ma dice, ma che Dio cattivo? Vabbè, se tu sei così buono e così scienziato, va bene così, no? E Paolo poi dice un'altra cosa, per questo io mi sforzo di avere continuamente una coscienza irreprensibile, coscienza irreprensibile, guarda questa parola coscienza irreprensibile, davanti a Dio e davanti agli uomini, cosa che poi ripete, no? Anche nel dove abbiamo letto poc'anzi in Timoteo, no? Lo dice comunque anche lì, stesso discorso, che lui ci tiene ad avere questi, presentarsi in questo modo comunque davanti a Dio. Ecco, comunque. Ah sì, ora il fine del comandamento è l'amore, che viene da un cuore puro e da una buona coscienza e da una fede non finta. Insomma, che cosa vogliamo? Non è che dobbiamo andare a cercarci, no? Allora vedete, cari fratelli e sorelle, datemi bene ancora un goccio d'acqua. Già abbiamo detto le cose importanti, mica da poco. Allora, vedete, c'è un vecchio proverbio che dice, dicono che sia napoletano, ma non lo so, ma in ogni caso è un proverbio che fa effetto, cioè dice, fai bene scordati, fai male pensaci. Non è un proverbio da poco, non è un credente che l'ha scritto, ma probabilmente l'ha scritto un saggio. Lasciato così, come viene detto, se tu non rifletti su questo, sono quelle cose. Invece ha un senso profondo. Se dici tu fai male, pensaci, no? Del male che hai fatto, pensaci. Allora, così, sembrerebbe che non dica nulla, ma se veramente noi diventiamo credenti, e questo non l'ha scritto un credente, e non lo sappiamo se era credente, ma se veramente capiamo che questa è la condizione del credente maturo. Paolo prima diceva, io ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento, no? ero, ma ora mi sforzo di avere una coscienza irreprensibile davanti a Dio. Cioè non è una cosa che deve dimostrare agli altri, è una cosa sua personale, è una lotta che egli fa con se stesso in mezzo alle mille difficoltà. E noi poi queste cose cominciamo a capirle quando diventiamo maturi, maturi nella fede. Allora, queste cose dette dal proverbio andavano bene quando c'erano i galantuomini. Una volta c'erano i galantuomini, voi ragazzi secondo me non ne vedrete più. Una volta ti davano una mano, la parola. Ti davano la mano, la parola, era la, ti do la mia parola. E valeva. E non si, perché se tu non mantenevi la parola, non documenti scritti, la parola. Se non mantenevi la parola, cioè diventavi un infame. Era così. C'è un uomo di parola, si diceva, è vero o no? E questi erano i galantuomini. E avevano anche il senso tragico per certi versi del bene e del male. diventavano galantuomini proprio perché avevano raggiunto questa condizione, non dico di fede, ma di una maturità tale che riconoscevano ciò che era bene da ciò che era male. La scrittura dice, riprendi il saggio e ti ringrazierà, riprendi lo stolto e ti si rivolterà, no? Ti si rivolterà addosso, no? Come vi ho visto. Gesù dice, non gettate ciò che è santo ai cani e ai porci, perché rivoltandosi contro potrebbero sbranare. Cioè non è che l'ha detto uno qualsiasi, eh? L'ha detto Dio. Gesù è Dio, no, non un Dio minore, eh? Il re Davide diceva, il mio peccato sta davanti a me tutto il giorno. Eppure era un uomo di Dio, era un uomo secondo il cuore di Dio. Però lui sapeva cosa aveva combinato. Lo sappiamo tutti noi, perché poi la scrittura non copre. Anche gli uomini di Dio non li copre. Per queste parole di Dio. Non li copre. Sappiamo ciò che fece Davide, magari lo dico perché i ragazzi forse non lo sanno. Davide, appena fatto re dal suo palazzo, vede una bella donna che si cambiava, una tal Bezzabea, che si cambiava e si stava facendo il bagno, tutta nuda, e allora gli è saltata la molla. Dice, ah. E ha detto, andate a prenderla, mandate i suoi servi, lui era il re, è andato a prenderla. Non è che ha fatto molte domande. E la storia è andata così. E non solo, poi siccome la coscienza lo riprendeva, ma non subito, perché ancora aveva combinato le cose macchinose. Cioè lui aveva mandato, poi questa donna era sposata. E lui aveva dato ordine al suo capitano, al suo comandante, siccome c'era la guerra, dice, intanto aveva cercato di, l'ha invitato il marito quando è tornato, che il marito era uno che era per la nazione, era un uomo, un certo Uria, era una persona, no? E lui gli aveva portato via la moglie in quel momento. E l'aveva invitato nel suo palazzo e gli aveva detto bevi, no? Ha cercato di farlo ubriacare, ma Uria ha detto no, non posso, perché mentre i miei compagni stanno combattendo al fronte io non posso venire qua ad ubriacarmi, no? Quindi ha dato una lezione di morale al re, che pure non era un re da poco. E dopodiché, che lui non si è fatto corrompere, ha detto vai a dormire, vai a coricarti con tua moglie. Perché? Perché così? Perché poi Bezzabea gli aveva detto che era rimasta incinta, combinazione, al re. E quindi lui per coprire l'affare, per fare, ha detto guarda, manda Uria, dice, in dove c'è più guerra, dove ci sono più pericolo di vita, no? E manda questa, e lui lo manda lì, e quest'uomo viene ucciso per via dei nemici. La storia è molto bella, la storia della scrittura è bellissima in tutto. Poi però il Signore lo riprende attraverso il profeta, il bambino muore, insomma c'è tutta una storia. E questo è il peccato. Lui quando si rende conto, poi, perché non si rendeva conto, quando si rende conto di quello che aveva fatto, si è reso conto grazie allo Spirito del Signore, perché è stato ripreso. Questo suo peccato gli stava davanti tutti i giorni. Tutti i giorni. Fai male e pensi. Fai male e pensi. Ah, fatta grossa, eh. Non una cosina da niente. E quindi il re Davide diceva il mio peccato sta davanti a me tutto il giorno. E vedete, cari fratelli e sorelle, quanto è prezioso e raro sulla terra che calpestiamo un uomo che ha una coscienza. Oggi che stiamo parlando di coscienza è una cosa fuori luogo, Oggi non possiamo più parlare di coscienza, oggi si parla solo di incoscienza. Ed è una cosa molto rara, perché se la coscienza agisce ancora ed è una coscienza viva, è quella che ci pone nella condizione giusta per aprire una porta davanti a Dio. Aprire questa porta per poterci interrogare sulla nostra esistenza. Qualche domandina. Dice, ma come è morto? Ieri sentivo una signora che viene solo perché ha fatto un sogno, il figlio, un sogno abbastanza particolare, il figlio che doveva ancora nascere, o la figlia, che pretendeva di avere il nome che il padre, insomma, sono quelle cose qui. Questa qui erano tutti infermi, erano tutti come se avessero visto Dio, perché ha avuto un racconto più o meno di quelle cose strane che succedono. Ma perché? Ma cioè io mi chiedo veramente a che livelli bisogna arrivare. Se conoscessero il Signore sarebbe tutta un'altra roba per loro. Ma invece si scaldano perché pensano che in questo modo ci sia qualcosa nell'aldilà. Nell'aldilà, magari viene dall'aldilà. E allora mi viene la pelle d'oca, mi viene la pelle d'oca. Allora, incontrare Dio per poterci interrogare sulla nostra esistenza e su come ci siamo relazionati con il nostro prossimo sulla terra, perché questo è il problema. E Re Davide come si è relazionato col suo prossimo? Lasciamo vedere questo. E ognuno di noi pensi a come si è relazionato col suo prossimo, che non è poco. No, noi guardiamo Davide, guardiamo noi, ed è meglio che il Signore ci metta una pezza sopra e dica, Signore, guarda, queste cose qua, tienitele tu, nascondimele tu. Infatti la Scrittura dice che i nostri peccati, se crediamo, sono coperti, un'altra cosa meravigliosa. No, ma no, non è che sono, e poi sono giustificati se tu accetti dal sangue di Cristo, ma non è che non sono una barzelletta per quello che è costato al Signore tutto questo. È bello, sapere che sono coperti. Perché tu vai davanti al giudice, dove sono i peccati? Sono nascosti dalla mano di Dio, è meglio che nessuno li sappia, che li conosca solo il Signore. I nostri, quando ci vergogniamo, ci vergogneremo di confessarli, no? Nella nostra vita. Però se è così vuol dire che non ci dobbiamo più tornare. È vero? Non ci dobbiamo più tornare. E allora l'umanità, che coscienza? Ma questo cos'è? È la coscienza. Se è una coscienza viva, ed è una coscienza di fede, è una coscienza di credenti. Allora l'umanità ha bandito dalla propria Dio, dalla propria vita, ed oggi è ancora più visibile. Ha bandito Dio dalla propria vita, no? Per poter annullare il senso di colpa che produce la coscienza. Capite perché? Dio non deve esistere. Perché mi provoca tanto fastidio. Perché mi dice che io ho fatto delle cose che non dovevo fare. È questo che mi dice. E ancora adesso mi contesta. Dio non c'è. E questa è la conclusione. Facciamo il Natale per cosa? Per le industrie. Le luci. Lasciamo perdere. Sarebbe da parlare a lungo. Ma io non sto facendo polemica, sto soltanto cercando di capire le cose. Quindi l'umanità ha bandito Dio dalla propria vita per poter annullare il senso di colpa che produce la coscienza, se ne hai una. Se annulliamo Dio, il ragionamento, allora non c'è più argine al mare. Ecco, il risultato. E c'è, questo è il risultato. Basta guardarsi in giro. Non c'è più argine al mare. No? Avete visto? Di questi sei che sono morti in discoteca per il momento, che giovedì sera noi c'eravamo, abbiamo un po' letto, però a un certo punto si è fermata nel leggere la lettura perché gli veniva il vomito. Allora questi invitano le orge, invitano la dissolutezza più totale e più assoluta. E E i ragazzini, il mondo, gli corre dietro. E tant'è che una bambina di 11 anni ha chiesto alla madre di essere portata in un luogo infernale come quello. E che cosa è successo? Non c'è stato un applauso. Satana ha accolto le sue vittime, tra cui anche la madre squinterniata. Tu puoi portare tua figlia dove c'è la perversione più totale, dove si predica la droga, dove si predica... E vedete che ci sono dei posti ancora peggiori, dove si recita il sabba, che è una cosa satanica. Proprio si ci riunisce per quello. Ma non è che sia tanto lontana la cosa. Dov'è Dio in una cosa del genere? Dov'è Dio? Questa donna è morta, lo sapete. E ha lasciato un bambino da allattare. E ha lasciato altri 3 figli per andare dietro a un deficiente. Se annulliamo Dio, allora non c'è più argine al male. Ma soprattutto non siamo più colpevoli. Perché annullando Dio annulliamo la legge. Hai capito dov'è il problema? E non dobbiamo più dar conto a nessuno se non a noi stessi. Capite? È proprio una cosa sottile, subdola. Vedete, c'era un signore che si chiamava Adolf Hitler. Era giunto proprio a questa conclusione. Lui era giunto a questa conclusione. E vi ricorderete, c'è scritto, ci sono dei documenti, dei filmati, che dice, dichiarando la coscienza un difetto. È un difetto che io devo correggere, io la correggerò. È un difetto che hanno portato gli ebrei, capisci? I cristiani. No, perché la coscienza è dei deboli, non è dei forti. Invece non è così. E allora, un difetto che va corretto. No, semmai è la coscienza che corregge il difetto. Semmai è la coscienza che corregge il difetto, non il contrario. Allora, non di meno, vedete, siccome, forse non tutti lo sanno, ma noi siamo certi, il signor Adolfo Hitler era posseduto, totalmente posseduto, ok? Lui era in balia di droghe, era in balia di, c'era in balia di, e tutto il popolo era in balia di quest'uomo. Avevano creato una cosa tale per cui lui era padrone assoluto della vita e della morte di chiunque. Abbiamo visto che cosa ha fatto. Questo suo, la coscienza era un difetto, proprio per questo motivo. Il suo odio spirituale era senza ragione contro gli ebrei e contro tutti coloro che lui definiva scarti della società. Ma soprattutto lui ce l'aveva con gli ebrei perché Satana odia gli ebrei, li ha sempre odiati, perché sono gli ebrei che hanno portato la legge. È tutto lì, che hanno detto questo, non rubare. Come non devo? Come non rubare? Perché si può anche rubare o non rubare, no? E così via, no? Andiamo avanti così. E voi li conoscete, no? I comandamenti del Signore. Allora, ma perché dice non posso andare? Abbiamo letto qua, no? Facciamo solo un piccolo elenco, no? Visto dalla pistola di Paolo Timoteo. Già sapendo questo, che la legge non è stata istituita per il giusto, perché se tu non fai male, male non fare, paura non avere, ma per gli iniqui e i ribelli, per i malvagi peccatori, capisci? Per gli scellerati e i profani, profani vuol dire coloro che non hanno comunione con Dio, per coloro che uccidono padre e madre, ma guardate che non è che dobbiamo avere la memoria molto corta, Qualche anno fa, quando io insegnavo ad Asti, nel tempo che fu, mi ricordo, no? E questi due che hanno ammazzato giusto per divertirsi, sai quando ce n'è così, no? Per i fornicatori, non mi direte che, ma cosa vuoi che sia? Fornicazione, pornografia, va bene, anzi, per gli omosessuali, per i rapitori, per i falsi, per gli spergiuri e per qualsiasi cosa contraria alla sana dottrina. Cioè, ma questo è un libro fuori dal mondo. Certo che è fuori dal mondo. Allora, vedete, questo sta richiamando la coscienza. Sta riprendendo la coscienza. Cosa sta dicendo? La parola di Dio sta riprendendo a fare in modo che ci porti sulla terra. Sta dicendo, vedi che tu queste cose qua non le puoi fare. Ma davvero? Ma lo sai che non puoi passare col rosso? Adesso facciamo un esempio umano, pratico. Ma come? Davvero? Oh, ma non mi sono accorto che era rosso. E così via, no? Allora, non di meno, capisci, grazie a questa incoscienza, nel periodo, io l'ho vista, e anche oggi, non le vediamo e quindi la nostra coscienza non ci disturba, ma anche oggi bambini continuano a morire, ma non per colpa nostra, capisci? La colpa è poi, adesso non andiamo a fare a cercare dove sono le colpe, il processo, però non di meno le persone, io ho visto dei filmati, mi piacerebbe girarvelo, ogni tanto io vado a guardare queste cose della Seconda Guerra Mondiale, non di meno le persone, i bambini morivano di stento e di fame per strada, voi immaginate un bambino, non un bambinetto anche appena nato in ogni caso, ma di pochi anni, di 5, 6, 7, 10 anni, morto sul marciapiede, camminavano in mezzo ai morti, guardate a Varsavia che cosa è successo, camminavano in mezzo ai morti di fame, di stento, e ognuno andava a fare la spesa, andava a fare le cose che doveva fare. E chi è stato a fare questo? È stato Dio? È stato Dio, va bene. Tanto ci siamo. Morivano di stento e di fame in mezzo alla strada, tra l'incuria dei passanti. Questi sono i governi che ci siamo scelti, sono gli uomini che abbiamo voluto scegliere a capo perché ci guidassero allo sfascio, però. Ed ecco perché, grazie a Dio, questo di cui stiamo dicendo fa parte di quei governi che il profeta vede, ma che saranno definitivamente distrutti, e nascerà un governo non fatto da volontà d'uomini, fatto dalla volontà di Dio, di cui Gesù Cristo sarà ed è il re dei re e il signore dei signori. E allora questi governi che sono scelti gli uomini sono tutti falliti e hanno causato milioni di morti. La Seconda Guerra Mondiale ha fatto circa 60 milioni di morti, quelli che conosciamo, con sofferenze indicibili. Però chi ha una vera coscienza spera nelle promesse di Dio, e noi ci troviamo qua per questo motivo, perché noi speriamo in queste, nelle promesse di Dio, noi speriamo e crediamo. E allora questa pietruzza che si è staccata senza intervento umano, che quando tocca il gigante, la statua del sogno di Nabucodonosor, che rappresenta tutti i regni della storia umana, e che questi si infrangono distruggendo la statua, distruggendo e dissolvendosi come pula nel tempo, che è racchiuso nel tempo, un tempo che è racchiuso nel tempo, perché non è ancora l'eternità. Noi sappiamo che il tempo ha un limite. In tutte le cose, vedete, ogni cosa che facciamo ha un limite. Noi usciamo di qua, è finita, ha un limite. Poi comincia un'altra cosa con un limite, no? E tutto questo per nascere in un regno che non avrà mai più fine, dove Isaia dice abita la giustizia e la pace. E non solo, dove i credenti erediteranno l'eternità, la resurrezione. Noi crediamo pienamente nella resurrezione dei morti, perché se no è inutile che stiamo qua, Noi sappiamo questo per fede, e perché Gesù è il primo uomo ad essere risuscitato dalla morte. Con un corpo nuovo, immortale, dove prima vivremmo 1000 anni sulla terra restaurata dal Signore, e poi comincia l'eternità. E c'è scritto: beati coloro che partecipano alla prima resurrezione, perché sapete che prima saranno i credenti ad avere questo onore, e coloro che dormono nella polvere della terra, che sono morti da credenti. Poi ci sarà una seconda resurrezione dove, come abbiamo visto prima, anche i malvagi risusciteranno, ma per essere giudicati per una morte e un'infamia eterna. Ecco, quindi noi erediteremo non solo questo, assieme a cosa? Assieme alle insondabili ricchezze di Cristo. Insondabili vuol dire che noi non possiamo immaginare, non possiamo, tanto che sono grandi. Invece è proprio la coscienza e la conoscenza del bene e del male che ci dà intelligenza. Chi non sa che cos'è bene e che cos'è male non è una persona intelligente, non lo può essere, è un idiota e si crede chissà quale genio. L'abbiamo visto, no? L'abbiamo letto anche prima, di coloro che poi pensano addirittura di insegnare qualcosa agli altri, ma non sanno né quello che dicono, come ha detto la scrittura prima, e neanche che cosa fanno. Temere Dio è il tutto per l'uomo, così sta scritto. Oramai, vedete, la via della perdizione si è spalancata. Avete visto che le voragini ogni tanto succedevano, il Signore apriva la terra e qualcuno se ne andava, no, giù. Abbiamo visto la ribellione di Core, ne abbiamo visto, no? Verso una voragine che inghiotte i ribelli. Quali non dovete essere voi, ci dice l'Apostolo Pietro, per santità di condotta. Questa santità di condotta ci viene data da una buona coscienza, da una coscienza la quale ci dice: fai male e se hai fatto male pensaci, fai bene e dimenticati. È il regno di Dio che noi aspettiamo. Gesù è molto, molto di più di quello che noi immaginiamo, è molto, molto di più, non ne poniamo neanche caso. Non è solo il re che viene, ma Dio stesso accolto ed acclamato nella gloria dai suoi santi, che siamo noi. L'Apostolo dice qua: per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me per primo tutta la sua benignità, longanimità, chiamato come volete, per essere di esempio lui, Paolo, a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in lui. Per cosa? Per avere la vita eterna. E se no, che cosa stiamo a fare qua? Andiamo a fare le polpette per mezzogiorno, andiamo a farci la carne alla brace, quello che volete. E poi dice: ora al re eterno. Eterno vuol dire che era prima e dopo. A tutti coloro che sono confusi, che si fanno la domanda, dice: ma tutti questi scienziati che vedono i pianeti, l'infinito e tutto il resto, vanno in crisi, dice: ma come ha fatto? Perché non, come ha fatto un uomo a creare tutto questo? Ma non è un uomo, ma non è un uomo. Dio è spirito, c'è scritto, e coloro che l'adorano, bisogna che l'adorano in spirito e verità. Quindi Dio è fuori dalla materia, quindi fuori dal tempo. L'universo è un tempo. Anche se ci fosse stato il Big Bang, come dicono loro, poniamo che, no? A noi non interessa cos'è stato. Ma Dio è fuori dal tempo. E quindi è un problema loro. Non ci possono arrivare. Non ci possono arrivare. Se Dio non ti arriva la cosa, tu non ci arrivi. E allora dice: oh, or, al re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio sapiente, lui sa quello che fa sempre, sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Allora, Vedete, cari fratelli e sorelle, io mi chiedo, se la coscienza non ti riprende del male che hai fatto, come fai? E quel che è, perché noi ci troviamo qua di volta in volta e proseguiamo i nostri giorni, ma senza questa condizione, cioè quella di chiederci quando abbiamo fatto male. Ogni tanto sentivo il fratello, Signore, perdona i miei peccati, poi non mi si corrompì, comunque ognuno ha le sue cose da raccontare a Dio e tutte le sue cose da dire, mannaggia quando era combinato. Bertoldo è proprio niente vicino a me. Bertoldo, sei piccolo, vattene, capisci? E combinate, cioè, capito? Poi però, nel momento che il Signore ti chiama, questa condizione deve cambiare. Un po' per volta deve cambiare. E quel carattere maledetto deve morire. Deve morire. Questa è la coscienza che il Signore ti dà. E lo Spirito di Dio che ti convince di peccato, lo Spirito Santo. Vedi che tornano i conti. Allora mi chiedo, se la coscienza non ti riprende nel male che hai fatto, come fai a dire che sei santo? Cioè, santo significa separato, eh? Non pensate a uno con l'arpa che suona sulle nuvole. Allora, se la coscienza non ti riprende, è perché non vedi Dio, non lo vedi, e ancora fai parte di questa bolgia, questo caos totale. E allora Gesù dice, se tu sei in questa condizione, ci vieni qua, vieni da me, vieni qua, compra del collirio per ungerti gli occhi, questo. Compra del collirio per ungerti gli occhi, fai questo, no? E se io sono alla porta e busso, se mi apre la porta, tu me la devi aprire la porta. Io vengo e cenerò con te e tu con me. È bello questo, perché quando si cena si ha comunione, no? Vedete, quando tante volte dici, ma scusi, ma quello che lo conosce, quando mai abbiamo mangiato assieme? No, vedete che si dice così, noi dici, ma perché lo conosci quello? Ecco, e invece anche questo ti dice che è bello, perché poi il momento di avere comunione, di condividere assieme, il piacere di stare assieme, di conoscerci meglio, le cene sono state, sono fatte per questo, no? Si fanno anche per fare un contratto. Allora sediamoci assieme con Gesù, facciamolo entrare, ceniamo con lui, egli con noi. È bello questo, uno non ci pensa, ma è proprio così, no? Ci troviamo col Signore ed egli cenerà con noi per dire, ma cosa vuoi, quali sono i tuoi problemi, cosa c'è che non va? Fammi capire, dai, ragioniamo un attimino. Però c'è bisogno che noi apriamo la porta del nostro cuore per farlo entrare, glielo chiediamo. Ecco, dice, se uno mi apre la porta, io entrerò e cenerò con lui ed egli con me. Ed è una cosa assolutamente personale. Non è una cosa collettiva, se non lo facciamo tutti insieme. No, no, è personale. È personale. Vedete, l'Apostolo Paolo si sforzava continuamente di avere una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Mi chiedo, facciamocelo anche la nostra domanda, ma perché faceva questo? Chi glielo faceva fare? Ma perché io devo comportarmi bene? Cioè, sei il mio vicino di casa che mi ha fatto una, vieni qua che ti tiro un calcio di sedere e ti faccio arrivare su Plutone gratis, no? Allora vedi, quindi anche l'Apostolo Paolo si sforzava. Allora dice, ma perché io devo fare questa cosa? Ma perché mi devo comportare bene? Ma perché non posso prendere una pistola, uscire fuori e cominciare dal vicino? Ma aspetta, aspetta, provaci di nuovo. Esci fuori, bam, gli ammazzi il cane, le galline, quello che ha. Poi tocca a te. Capisci? La prossima volta tocca a te. Cioè, perché non lo posso fare? Allora, perché faceva questo Paolo? Perché cercava delle rogne? O piuttosto perché quella rivelazione che aveva avuto, chiamandola non religione ma via, gli aveva capito che era il tesoro più prezioso e aveva capito che era una cosa che non doveva scappargli di mano. E questo. Allora anche noi possiamo dire che seguiamo la via E non c'è niente di sbagliato, perché Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Non è che... Allora, loro gli dicevano, quando lo accusavano, gli ebrei dell'epoca, quelli che non avevano capito, no, tu dice, fai parte di una setta. No, io faccio parte della via. E non rinnego niente di tutto quello che è stata la mia storia fino ad oggi, la storia dell'ebraismo, la storia di... una cosa meravigliosa. Allora, perché faceva questo? Paolo. Gliel'ha fatta fare girare tutto... Oh, ha girato due volte l'Europa andando avanti e indietro da tutte le parti. Gliela faceva fare? Perché aveva bisogno di fama? Ma sai, la fama a un certo punto serve a niente. Quando muori non sai più neanche di essere famoso. E che cos'è l'ha fatto fare questo? L'ha fatto fare qualcosa di molto più grande. Molto più grande. L'amore. L'amore, cioè lui aveva capito che senza l'eternità, senza la conquista di questa eternità, tu giri come un disperato, vaghi per il mondo. Invece lui non vagava per questo, vagava per seminare la vita eterna. Questo è l'ordine che aveva ricevuto dal Signore. L'aveva scelto, l'aveva messo da parte, aspetta, aspetta, adesso tu mi hai perseguitato. Ve lo ricordate? Cioè, Paolo. Sai che Paolo perseguitava tutti coloro della nuova via, no? Quelli che avevano creduto in Cristo. Li inseguiva, li metteva a morte. Questo era Paolo, li metteva a morte. Più li incatenava, li faceva tutti coloro. Immaginate uno che ce l'ha con noi, a morte, ci incatena, ci fa, e poi viene qua a predicare. Perché noi non le capiamo. Perché? Dobbiamo capire il perché, cari fratelli e sorelle. Perché Paolo fa una cosa del genere? Il Signore ha detto, aspetta che adesso ti faccio vedere io. Ci tira, tira, tira calci contro il pungolo. No, vediamo se tu gli metti un pungignolo di ferro, tira calci, vediamo. Dice, ti è duro recalcitrare in questo modo, no? Adesso? Allora Paolo finalmente ha capito, spaventato per quel che è successo. Ed è la parola di Dio tutta meravigliosa. Ogni racconto ci insegna qualche cosa. Adesso aspetta. Vieni, vieni. Poi cadute le scaglie, poi il Signore dice, adesso ti faccio vedere io che cosa devi fare. E allora l'ha cambiato così come un calzino. Ecco perché gli altri lo vedevano, erano terrorizzati. Noi avessimo visto uno che ci perseguitava, ci metteva in catene, e poi dice, no, aspetta, vi parlo del Signore. Come stiamo ancora scappando, capisci? Ma scusa, dico, ma questo qua, capito, ma questo ci incatenava, ci faceva, ma com'è possibile questa storia? Capisci? E invece no, il Signore ti cambia, l'ha cambiato come un calzino. E Paolo non è che girava così a casa, perché quello che lui dice, io ritengo questa vita, questi modi di pensare, tante immondizie, capisci? Perché? Perché Cristo è il risultato dove io ambisco, dove io devo arrivare, capisci? E lui mi è venuto incontro, lui ha cenato con me e io con lui. Ma chi l'aveva fatta fare? Allora, Paolo si è fatto il carcere, così, 2 anni, poi il Signore lo assisteva comunque. Però è stata dura, no? Dove andava gli ebrei, una volta lo volevano menare, un'altra volta lo... Cioè, e non solo, no? Quindi il giro è andato a Roma, è tornato, delle cose. E oggi... è stato veramente un araldo del Vangelo, e oggi noi siamo qua anche per questo servitore che il Signore ha scelto, così come tutti gli altri servitori. E allora cerchiamo di capire il bene prezioso, cerchiamo di capire perché ci troviamo qua, e attraverso una buona coscienza che il Signore ci aiuta a fare questa strada, no? Che porta decisamente a seguire la promessa certa della vita eterna, perché questo è, noi quello cerchiamo. Dice, voi investigate le scritture perché pensate di avere vita eterna attraverso le scritture, ed è vero, ed è così, e noi crediamo per quello. E l'unica garanzia che ci dà questa certezza è che Cristo ha risolto il problema per noi, però dobbiamo accettare, perché se non accettiamo, allora di che stiamo parlando? Allora tu non sei meritevole di questo. E allora possiamo comunque dire, ora al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio sapiente, sia onore e gloria nei secoli dei secoli.